Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. È in corso una rivoluzione silenziosa? Un altro mondo è possibile rispetto a quello ormai in, come possiamo dire, in disfacimento, in grande, grandissima crisi di valori, di identità, qual è quello attuale, in particolare direi quello occidentale? Cosa sta avvenendo nel mondo in termini di cambiamento che a noi mediaticamente non arriva e di cui quindi non abbiamo la percezione? Ne parliamo oggi assieme a una carissima ospite che torna qui dopo parecchio tempo, devo dire, al vaso di Pandora. Do il benvenuto a Tiziana Alterio.
Grazie Carlo per questo invito ed è sempre un piacere essere con voi. Grazie.
Nel nostro appuntamento settimanale del sabato con il nostro direttore, a cui do il benvenuto. Ciao Gabriele Sannino.
Ciao Carlo, ciao Tiziana, ciao a tutti.
Ricordo per cui nessuno diciamo che non la conosce, almeno qui al Vaso di Pandora, Tiziana Alterio, giornalista, scrittrice, attivista, autrice dei libri che vediamo tra l'altro in sovraimpressione, interviste rivoluzionarie, volume primo, volume 1 e volume 2, che hanno copertine diverse, come potete vedere, che si distinguono anche per i sottotitoli che sono diversi. Uno si chiama I pionieri della nuova economia e la direzione concreta per andare oltre i piani dell'elite globalista. Sono due sottotitoli che sono già proprio dei programmi veri e propri. Tiziana, senti, cosa sta avvenendo nel mondo in termini di cambiamento che a noi mediaticamente non arriva?
Sì, è in corso, Carlo, proprio una rivoluzione silenziosa e a noi arriva poco perché appunto il mainstream ovviamente fa emergere soltanto la parte buia, no? Di questo momento storico, direi di decadenza, che potremmo anche connotarlo come la fine di un impero, l'impero anglo-americano. E ci tengo anche a dire che questi periodi in genere sono dei periodi lunghi, molto complessi, quando finisce un impero così importante come è stato quello anglo-americano. Faccio un brevissimo parallelismo con la fine dell'impero romano, perché gli storici indicarono una data per convenzione, ma in realtà fu un periodo talmente lungo che alcuni storici parlarono di una fine senza rumore, quasi come se i cittadini di allora, i romani di allora, non si resero conto di una fine e di un inizio di qualcosa. E che cosa iniziò allora? Iniziò il Medioevo, che fu, diciamo, passò alla storia, è passato alla storia come un periodo buio. In realtà il Medioevo aveva già i semi del Rinascimento che poi arrivò. Perché parlo di questo? Perché in realtà la storia si ripete, è ciclica, e quindi noi siamo proprio nel bel mezzo di questo cambiamento epocale di cui abbiamo assolutamente la fortuna di viverlo in prima persona, con la sua complessità, perché appunto è la fine di qualcosa di importante, e quando siamo nel bel mezzo di una fine, la complessità è legata proprio al fatto che chi ha posizioni di potere difficilmente desidera perderle, quindi quando un animale è ferito diventa più aggressivo. E noi siamo nel bel mezzo di questa complessità con le guerre, le emergenze e tutto quello che stiamo vivendo. Ma in realtà ci sono già i semi di un qualcosa di straordinario, di un cambiamento epocale di cui noi stiamo vedendo solo i piccoli germogli, di qualcosa di un processo che sta avvenendo. E che cosa sta avvenendo? Beh, in una parola, perché poi bisogna essere semplici, anche se è difficile proprio descrivere questo cambiamento perché è in corso, siamo nel bel mezzo, ma io ho avuto contezza rappresentando l'Italia al Planet Local Summit lo scorso ottobre, perché sono anni che
A
seguo
Bristol, in
a
Inghilterra,
Bristol, sì,
ricordiamolo.
a Bristol in
Possiamo
Inghilterra.
definirlo, Tiziana, questo Planet Local Summit, possiamo definirlo una sorta di G20, ma per un mondo migliore?
proprio un contro G20.
Un
contro, io l'ho definito un contro G20 perché per la prima volta, in realtà c'erano state anche prima, io avevo seguito nel 2017 a Malaga, il Nesi Forum, c'erano stati già degli incontri del genere, ma è stato il primo importante dopo i 3 anni della psicopandemia. Quindi in questo, diciamo, incontro si sono riunite persone da ben 56 paesi del mondo e sono coloro che stanno immaginando e mettendo in pratica concretamente un'alternativa di mondo. Un'alternativa a cosa? Alla globalizzazione, che ormai è un modello assolutamente fallito. E qual è il filo conduttore? Quindi si sono incontrati giornalisti, rappresentanti di movimenti, economisti. Ho avuto l'onore di intervistare personaggi come John Perkins, che è un po' il complottista americano, colui che ha scritto il libro bestseller Sicari dell'economia. Insomma, il massimo esperto della finanza locale, la Elena Norbert Hodge, che è colei che ha iniziato l'economia della felicità, insomma personaggi importantissimi che io sto portando in Italia. E il filo conduttore, perché questo è interessante, in tutto il mondo, senza neanche che ci fosse stata una regia, no? Una regia che ha indicato la direzione, tuttavia in tutto il mondo si sta andando nella stessa direzione, con modalità differenti. Qual è questa direzione? Bene, dalla globalizzazione si è capito che la via di uscita è la localizzazione. Che cos'è la localizzazione, che ormai è un movimento mondiale? La localizzazione significa che bisogna ritornare a dove siamo stati distrutti, cioè a intanto una riconnessione tra noi, dentro di noi, perché siamo stati scissi. Questo modello, che non è soltanto un modello economico, io so che voi ne parlate già tanto di questi argomenti, quindi magari non dico qualcosa di nuovo, ma questo modello culturale, economico, di vita, è una modalità di essere che ha scisso l'uomo dal suo interno, ha eliminato l'importanza della spiritualità e quindi ci si è concentrato sulla materia, illudendo l'essere umano di essere felice, inondandoci di beni, no? E rispondendo a quel tipo di modello, e invece ci siamo riscoperti non solo più poveri, ma anche molto più felici, proprio per questa scissione interna.
Sì,
quindi,
sì.
Innanzitutto, e chiudo questo, innanzitutto una riconnessione interiore, una riconnessione con gli altri e una riconnessione con il territorio, con rifare comunità, e quindi tutti i modelli anche economici che stanno emergendo silenziosamente ripartono da un rafforzamento di ciò che è vicino a noi.
Quindi una globalizzazione che sta terminando per una localizzazione che sta partendo. Questo è un tema sul quale ritorneremo fra poco, Tiziana. Noi veniamo alla stretta attualità, ma si lega molto con quello che diceva con quello che dicevi poco fa, quando un impero è alla fine, no? Gabriele, la recente condanna di Trump, andiamo proprio dall'altra parte dell'oceano, no? Se dovesse portarlo in carcere, potrebbe scatenare una sobillazione popolare negli Stati Uniti, ed ecco qui il ragionamento di un impero: quando è nella fase terminale, succedono delle cose interne, insomma, potrebbero. Prego.
Sì, intanto Carlo, faccio una piccola premessa. È verissimo che quando una dittatura crolla, questo non soltanto fa crescere la popolazione, che fino a quel momento si rende conto di aver creduto a cose assurde, quelle che diceva il dittatore, quindi le persone crescono effettivamente. Un'altra cosa che succede è che i servi di quella dittatura crollano come non mai e il popolo è sempre scioccato. E anche questo genera nuova consapevolezza perché la gente dice: ma in chi ho creduto io? E quindi siamo in quella fase lì, perché a breve ci saranno veramente scintille in tutto il mondo. Io dico questo: pensiamo soltanto all'assurdità che abbiamo creduto e che ancora crediamo, no? Noi crediamo, per esempio, a un siero che non immunizza ma che ha salvato il mondo. Fino a prova contraria. Cioè, voglio dire, non ha salvato neanche una vita umana se non immunizza, quindi deve essere dimostrato che ha salvato almeno una vita umana. Non soltanto, crediamo a una politica che fa interessi del popolo, invece fa interessi dell'elite. Crediamo che non possa esistere la manipolazione climatica, da quando invece avviene da tempi, perfino nel Vietnam c'era l'operazione Popeye, oggi la chiamano cloud seeding, perché se dici un'altra cosa, un altro termine, sei complottista. Cioè, pensiamo all'assurdità veramente che crea una popolazione sotto l'effetto ipnotico di una dittatura, e tutto questo sta per crollare. Un'altra cosa che crediamo, per esempio, è che la Russia sia impazzita e che improvvisamente voglia conquistare anche l'Europa. Cioè, ci rendiamo conto e veramente potremmo andare avanti all'infinito, oppure che il genocidio in Palestina non esista, che sia frutto di qualche invenzione, oppure ancora che la Russia non abbia mai avuto alcun ruolo nella Seconda Guerra Mondiale, quando in realtà la battaglia più importante l'ha fatta proprio la Russia contro il nazismo. Cioè, sono veramente tante le cose che il popolo ipnotizzato scoprirà e quindi crescerà. A tal proposito, vorrei dire questo, che siamo al punto che in Israele alcuni fanatici israeliani hanno organizzato una marcia a Gerusalemme gridando morte agli arabi, ovvero una marcia contro i palestinesi, perché è giusto quello che sta accadendo. Se fosse avvenuto da parte dei palestinesi, questi media cosa avrebbero fatto? Quindi questa è una piccola premessa perché veramente il popolo, quando cadrà tutto questo impero, crescerà per forza di cose, perché tutto quello in cui ha creduto e in cui crede è una sciocchezza fondamentalmente. Ma arriviamo a Trump. Trump è una pedina, cioè una pedina, è un elemento di questo, del sistema. Anche Trump serve a far svegliare le persone. Perché? Perché Trump è strapopolare. È stramato, soprattutto è strascortato, è uno dei presidenti o ex presidenti, quello che è, insomma, perché a questo punto veramente potrebbe essere il presidente ombra e noi non lo sappiamo, è uno degli uomini più scortati del mondo, e un uomo del genere dovrebbe finire in galera per via di un giudice politicizzato che l'ha condannato perché avrebbe truccato dei libri contabili per nascondere degli importi a una pornostar, insomma, a una escort, e addirittura rischia fino a 4 anni di reclusione, lo sappiamo. Il punto è questo, che tutto questo film negli Stati Uniti, perché è un film, tutto questo film serve proprio a far svegliare le persone, perché guarda caso tutti a un certo punto capiscono che un presidente tramato, lo metti in galera e c'è qualcosa che non va. Perfino i democratici stanno comprendendo che il sistema è impazzito e che si sta accanendo contro Trump. Tutto questo è fatto proprio per svegliare l'americano medio. Io dico questo, dico che è un piano brillante per quanto mi riguarda dell'alleanza che si è formata contro questa elite e di cui l'evento di cui parlava Tiziano Alterio è una chiara espressione che c'è una fazione opposta e serve proprio a far capire all'americano medio che è sempre stato preso in giro dalle guerre alla politica e di conseguenza anche a noi che abbiamo sempre vissuto in un film ipnotizzante, ipnotico.
Senti Tiziana, quindi fine della globalizzazione verso la localizzazione, dicevi. E questa è la visione quindi alternativa alla globalizzazione.
Sì, che però bisogna spiegarlo bene, Carlo, perché si può cadere nell'equivoco di pensare che sia un ritorno al passato. Invece, come coscienza collettiva, noi abbiamo dovuto fare esperienza di tutto quello di cui stiamo facendo esperienza, che Gabriele ha tra l'altro raccontato ora benissimo, il fatto che forse nulla è a caso, cioè che grazie a Dio stanno il re è nudo e più continuano ad andare in questa direzione, forse dico paradossalmente meglio è perché perché abbiamo le potenzialità di un risveglio maggiore. Come coscienza collettiva dovevamo probabilmente fare come occidentali questa esperienza. Abbiamo anche capito che il sistema è talmente molto grande che non si può impattare frontalmente, e dico questo perché storicamente è stato provato nel 2000 con il popolo di Seattle, vi ricorderete, no? Io ero trentenne ed ero tra quelli che scesero in piazza a manifestare contro la globalizzazione, e quell'esperimento fu un fallimento perché il potere silenziò quel popolo di Seattle con le manganellate. Quindi non è quella la strada non è scendere in piazza e andare contro un sistema che ormai è pervasivo, ma trovare delle modalità di superamento del sistema strategiche, direi, delle modalità strategiche, facendo tesoro della globalizzazione, quindi una localizzazione che non significa un ritorno indietro al passato, ma guardare a quello che è prossimo a te con un'idea però di globalizzazione. Faccio un esempio per capirci.
Un esempio,
perché altrimenti sembrano parole. Negli incontri che da un anno a questa parte sto facendo, dal titolo Un altro mondo è possibile, porto proprio le esperienze concrete di quello che sto dicendo. Una di queste esperienze, per esempio, sono i supermercati di comunità. Come è possibile? Poiché diciamo la finanza internazionale ha nelle sue mani non solo Big Pharma, le armi, ma tutto quello che noi compriamo nei supermercati, tutto quello che influenza il nostro pensiero, quindi pensiamo a Netflix, Spotify, i social media, i media, cioè tutto quello che noi compriamo e diciamo viene influenzato il nostro pensiero è nelle loro mani. Come fare ad uscire fuori da questo sistema? Uno dei tanti esempi che racconto sono i supermercati di comunità. Supermercati di comunità che vengono autogestiti dai cittadini, questo è interessante, quindi non ci sono neanche dipendenti, ma persone per tre o chiunque, anche io, te, Gabriele, possono mettere a disposizione 3 ore al mese all'interno di questo supermercato, mettendo a disposizione i propri talenti. Sei un ingegnere, sei un giornalista, qualunque cosa tu fai lo metti a disposizione. E dopodiché da chi tu prendi il cibo? Lo prendi dagli agricoltori che sono nel tuo territorio, quindi non facciamo più, come dire, non diamo più soldi ad un sistema per cui il cibo deve arrivare dall'altra parte del mondo per ingrossare le multinazionali, ci arriva cibo inquinato ovviamente diciamo serve questo sistema a distruggere i piccoli, quindi i nostri agricoltori, allevatori, chi produce il cibo intorno a noi, che è stato distrutto, per ingrossare le multinazionali. Un esempio di supermercato di comunità, il primo è nato in Italia a Bologna, ora ne stanno nascendo altri in altre città, è un esempio pratico, concreto di come non dare più forza alle multinazionali e riappropriarsi innanzitutto del cibo, cioè di quello che è importante per la nostra vita. Ma potrei fare 1000 di altri esempi. Addirittura in Belgio sono nate le cinture alimentari locali, cioè un'intera cittadina di 600.000 abitanti ha fatto nascere un polo strategico, creando un patto di alleanza tra la cittadinanza e i produttori locali. Quindi, per esempio, i nostri agricoltori che hanno fatto la loro protesta, ahimè, questa protesta poco è servita, perché è difficile impattare il sistema frontalmente. E invece un esempio del genere di cintura alimentare locale, che ha avuto un successo incredibile, ridà potere ai produttori locali, gli dà sicurezza di poter vivere con quello che fanno e si bypassa la grande distribuzione. Chi è la grande distribuzione? sono sempre i soliti del sistema. E poi sono nate, racconto in questo libro, l'ultimo, interviste rivoluzionarie, per esempio in India una cosa meravigliosa è nata l'università del disimparare, proprio perché noi diciamo formiamo il sistema, forma i nostri ragazzi per essere funzionali a quel sistema, quindi li schiavizza. In India si sono inventati un'università che ormai ha anche sedi in altre parti del mondo, del disimparare. Chi è che va in queste università? Sono spesso persone, ragazzi, che non hanno trovato espressione nel sistema, perché magari sono stati anche espulsi, perché se non sei nel sistema, ma chiunque può andare in queste università, tra l'altro sono anche, si sono iscritti ingegneri, altre persone che erano già nel sistema. E la cosa meravigliosa di questa università è che si parte dai sogni e dai talenti e si autoprogetta l'insegnamento sulla base di quello che tu vuoi esprimere, vuoi dare anche alla società. E chi sono gli insegnanti? Beh, gli insegnanti non è che sono per forza persone in carne ed ossa o sono i libri, perché la conoscenza avviene ovunque. E quindi mi dicevano, quando ho intervistato il fondatore Manish Jain, mi diceva per noi la conoscenza arriva ovunque, quindi gli insegnanti possono essere anche le foreste, possono essere gli anziani, possono essere i bambini, possono essere le persone autoctone che conoscono il territorio. Ecco, questo per dire, Carlo, che nel nuovo mondo che sta arrivando si deve dare spazio all'immaginazione, cioè noi dobbiamo immaginare qualcosa di altro del già conosciuto, ed è questo il difficile. Ecco perché in questi incontri che faccio stimolo proprio l'immaginazione, cioè di andare, perché noi siamo malati di neoliberismo, cioè la nostra forma mentis è una forma mentis che è programmata per quel modello e pensiamo che sia l'unico modo possibile di vivere, e non è così.
Eh sì, certo, infatti non a caso quelli del sistema, gli economisti, hanno quell'acronimo, no, che quella teoria in pratica che è simboleggiata dall'acronimo TIMA, There is no alternative, quindi c'è solo quella, e invece ci sono tutte una serie di altre possibilità. Gabriele, ti viene qualche riflessione in particolare su quello che ha detto Tiziana, perché poi ho pronta la domanda per te.
Sì, certo, è che noi siamo stati ipnotizzati in tutti i modi possibili, siamo stati occupati come nazione, politicamente, economicamente, socialmente, culturalmente, sempre dall'elite angloamericana, no? Basti pensare a questa cultura americana che insomma abbiamo introiettato anche noi, insomma, quindi da tutti i punti di vista, quindi che ha lati positivi ma anche molti lati negativi. I film, per esempio, che vediamo oggi di matrice soprattutto americana sono di una violenza spaventosa, quindi insomma abbiamo introiettato molto di quell'elite, molti disvalori di quell'elite che sono stati un po' introiettati in tutto il mondo. Ad ogni modo noi siamo talmente pieni di sciocchezze che, io ripeto, sarà uno shock per la popolazione, perché per esempio mettere in discussione non soltanto le proprie credenze ma anche quello in cui si è sempre creduto, per esempio che eravamo una nazione libera quando in realtà non abbiamo sovranità monetaria, è come non avere il portafoglio, come fai a essere libero, oppure essere una nazione libera quando in realtà siamo stati occupati militarmente dopo il 45, quindi veramente insomma quando arriveranno certe verità alle popolazioni, perché finalmente ci sarà un'informazione onesta che farà crescere le persone, ci sarà il panico totale, cioè le persone andranno in tilt, perché purtroppo è così. Io questo lo dico spesso nelle conferenze, perché la cifra massima della follia sociale a cui siamo arrivati, noi siamo arrivati a credere che esistano 150 generi sessuali, quando in realtà esistono i rapporti fra persone che hanno sesso opposto, stesso sesso e basta, non c'è nient'altro, tutto il resto sono invenzioni, cioè da sempre poi sono esistiti rapporti.
I generi sono due, dice Gabriele, sono le personalità che sono infinite, no?
Come dico sempre, sono le personalità di essere infinite, quindi c'è cioè, noi siamo talmente stati, ripeto, ipnotizzati che arriviamo a credere che ci sono un'infinità di generi, confondendoli con le personalità. Quindi pensiamo al lavaggio del cervello che abbiamo subito, e in questi anni poi di psico, avete capito, mia, ecco, insomma, abbiamo creduto a questo siero che, insomma, la Pfizer stessa ha detto che non immunizzava. Quindi veramente, insomma, per quanto le persone possano mettere la testa sotto la sabbia, lo stanno facendo ancora adesso, quando cade la dittatura, cade anche tutta la loro narrativa. A quel punto, ecco che sei costretto ad alzare la testa dalla sabbia. Adesso non vogliono ancora sapere niente, guardano ancora l'inutile telegiornale. Ma non sarà per sempre così. Perché quando il potere che sponsorizza quel telegiornale crolla, ecco che a quel punto devono, ripeto, svegliarsi per forza, anche perché l'informazione cambia e lo sappiamo.
Senti, ecco Gabriele, rimanendo nel chiamiamolo vecchio mondo, no? Nei vecchi schemi, in questi giorni, nell'ovvio scontato silenzio dei media mainstream, si è tenuta a Madrid la riunione del Bilderberg. Ecco, moltissimi non. Beh, nel mainstream non lo sa nessuno, ovviamente, chi si abbeverà al mainstream. Senti, di cosa si è parlato a Madrid?
Sì, allora, presso questo lussuoso complesso alberghiero Mira Sierras, c'è stata la riunione annuale del Club Bilderberg. E soltanto all'ultimo momento questo club segreto ha indicato il luogo, la data, gli invitati e via dicendo. E per quanto riguarda gli argomenti, almeno quello che è trapelato, quello che, perché non sappiamo, in realtà poi si dicono sempre cose diverse, perché poi c'è anche il segreto, quindi rivelano qualcosa, ma poi ne parlano di altre cose, no? Ufficialmente hanno parlato dello Stato e la sicurezza dell'intelligenza artificiale, delle grandi novità della biologia mRNA. Ah, ecco, il clima, il futuro della guerra, il paesaggio geopolitico, le sfide economiche di Europa e Stati Uniti, l'Ucraina e il mondo, quindi i loro temi cari all'elite per non perdere lo scettro. Per quanto riguarda gli invitati italiani, quest'anno c'è, spicca l'assenza di Franco Bernabè, che è insomma un banchiere, ex amministratore dell'ENI ed è insomma sempre invitato. C'è però Lorenzo Binismaghi, già membro esecutivo della BCE, banchiere d'affari, presidente del colosso finanziario francese Société Générale. Poi c'è Michele Dalla Vigna di Goldman Sachs, Marco Alvera, c'è la giornalista Lilli Gruber che è onnipresente ogni anno e c'è anche Mario Monti. Mario Monti, insomma, un uomo che insomma vale per tutte le stagioni. E, ci sono anche altri invitati, ovvero c'è un parterre de rois, nel senso che ci sono molti reali, tipo Re d'Olanda, poi ci sono anche due ministri spagnoli, quelli in carica, il ministro degli esteri e il ministro dell'economia. Ci sono anche esponenti delle grandi multinazionali, come per esempio Albert Bourla della Pfizer, Eric Schmidt di Google, c'è anche il segretario della NATO Stoltenberg. Quindi è una loro riunione. Naturalmente, insomma, il nuovo mondo non è invitato, quindi c'è soltanto il vecchio mondo che si presenta lì come unico mondo autoreferenziale per il modello Tino, no? Cioè there is no alternative, quello che dicevamo poc'anzi. E naturalmente loro sono i salvatori del mondo, perché loro si riuniscono sempre per la pace, sempre per la pace del mondo, sempre per salvare il mondo, perché noi vogliamo essere salvati da loro, secondo loro, ecco. E comunque bisogna dire questo, bisogna dire che il discorso è questo, il discorso è che loro tengono queste riunioni segrete, neanche i mass media ne parlano, tant'è vero che chi vi partecipa non dice neanche che vi sta partecipando. Dice che deve andare a Madrid magari per affari personali e poi si scopre che va lì al Club Bilderberg. Quindi ci si chiede un qualcosa che vuole salvare il mondo, perché tenerlo così segreto? Però ripeto, la gente che mette la testa sotto la sabbia non vuole neanche sapere di queste cose e non ci importa, perché poi un giorno rimarrà scioccata, come dicevamo poc'anzi.
Ti faccio ritornare, Tiziana, in chiusura, nella parte finale della nostra intervista, alle energie, chiamiamole vecchie. Cosa ti suscita il Bilderberg?
No, mi pensavo al fatto che coloro che hanno combinato il disastro avrebbero la ricetta per uscire fuori da questo disastro. Quindi come
È un po' come, scusami, è un po' come Mario Draghi, no? Che è stato commissionato lo studio sulla competitività dell'Europa, no? Beh, la competitività, insomma, bastava mantenere le fonti di approvvigionamento del gas quali c'erano prima, e già buona parte del problema era risolto, per esempio, no?
Sì, ma è veramente è il paradosso, no? Il paradosso che sta sempre di più mostrando questo volto scuro, per cui io dico sempre, lì dove c'è più buio c'è anche una maggiore potenza della luce. Quindi continuassero a fare quello che stanno facendo, beh, ci saranno molti morti lungo il percorso e lo stiamo vedendo, ma in realtà è l'unico modo affinché sempre più persone possano davvero capire l'inganno in cui siamo finiti come coscienza collettiva. E quindi, comunque, guarda, io sono sempre convinta che siamo, le persone consapevoli sono molte di più di quello che noi immaginiamo, perché anche a proposito di Putin, avendo poi scritto un libro su Putin, quando mi capita di parlare, no, anche a persone che non sono proprio sono così consapevoli, e poi alla fine scopri che in realtà tante cose le hanno capite, magari non si espongono, non vengono alla luce, ma in realtà, come diceva Gabriele, arriverà un momento in cui il re sarà talmente nudo che nessuno più potrà dire, beh, ma la realtà è diversa, no? La realtà si presenterà nuda e cruda anche a quelli che hanno creduto agli inganni degli ultimi anni. E poi, tra l'altro, un'altra cosa, Carlo, mi stupisce, ma in realtà non è che mi stupisca tanto. La libera informazione arriva un po' di anni prima, no? Rispetto a scoprire determinate cose. Quindi ora inizia anche il mainstream a parlare, penso anche a Michele Santoro, che in diversi canali sta parlando di Vanguard e Crocs e Street e di tutto quello che poi avevo raccontato già 4 anni fa a proposito del
anche
biovaccino.
Enzo, scusami Tiziana, anche Enzo Iacchetti, per esempio, ne ha parlato in un incontro pubblico dove era di fianco a Santoro, e ha lanciato proprio degli inviti, ma anzi, più che inviti, delle accuse al mondo dello spettacolo. Ha detto: dove siete? Posso capire i ventenni che devono costruirsi una carriera, ma i cinquantenni, i sessantenni, i settantenni che ormai hanno già raccolto, no, diciamo, in tutti i sensi, dal loro mondo al mondo dello spettacolo, cosa deve accadere ancora perché vi esponiate?
Vedi che poi alla fine, ora a distanza di 3-4 anni, sta emergendo tutto. E a proposito hai detto dei quarantenni, cinquantenni, sessantenni, in chiusura vorrei dire questo, vorrei esprimere questo concetto che mi è molto caro, perché chi sta, come dire, facendo un po' aprire gli occhi, non è a caso che è la generazione dei quarantenni, cinquantenni, sessantenni. Perché? Perché in realtà noi siamo, diciamo, possiamo essere davvero quel ponte generazionale per trascinare poi anche le nuove generazioni. Perché siamo noi quelli che sono stati anche in prima linea in questi anni? Perché siamo l'ultima generazione analogica, cioè quelli che hanno visto il prima e il dopo, e che quindi possono in qualche modo aprire dei varchi lungo questo percorso, dei varchi di consapevolezza, e fare veramente da ponte, concretamente parlando, e anche nei libri che ho scritto spiego proprio in che modo, raccontando delle storie, quindi dei progetti realizzati, concreti, in che modo noi possiamo fare da ponte e quindi trascinare la nuova generazione, i ventenni, che purtroppo sono completamente in questa matrix perché non hanno conosciuto altro, e questo strumento è lo strumento diabolico per veramente annichilire le menti, la coscienza. E quindi abbiamo, e chiudo davvero, una responsabilità storica che non deve essere assunta come peso, ma come dice Marco Guzzi, è una rivoluzione allegra, cioè dobbiamo accogliere questa sfida epocale meravigliosa e fare questa parte importantissima, così come i nostri nonni l'hanno fatta per noi.
Eh sì, certo. Direi che siamo in conclusione di questo nostro appuntamento, di questa intervista ad alte vibrazioni, e per la quale io ringrazio moltissimo Tiziana Alterio. Grazie.
Grazie,
Tiziana.
Grazie a voi, grazie a te Carlo e a Gabriele per quello che fate, perché insomma il vostro canale è molto seguito, quindi bene, davvero grazie.
Ci fa piacere. Grazie Tiziana, a presto, molto a presto, grazie, è molto seguito allora, visto che dici che è molto seguito anche grazie al nostro direttore Gabriele Sannino, grazie, grazie Gabriele.
Grazie Tiziana, grazie Carlo, grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci supportano e ci hanno supportato tanto e ci supporteranno, spero ancora.
Ecco. Sì, certo, grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.